Timeline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45, una buona mattinata a tutti voi, da Domenico Guarino ben trovati, la prima edizione della Newsline di Controradio, l'edizione di metà giornata del GR, l'informazione, i servizi e le redazioni, le notizie del giorno. Partiamo con la cronaca: c'è stato un ennesimo incidente grave sul lavoro questa mattina in Toscana, esattamente a Pietrasanta in provincia di Lucca, in Versilia, dove una lastra di marmo è caduta addosso a un uomo di 50 anni che ha riportato un politrauma da schiacciamento. Rimasto comunque sempre lucido e cosciente, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella litta Pesetti Aldo in via Aurelia Nord, nella zona di Ponte Rosso a Pietrasanta. Come detto, solamente 2 giorni fa un operaio era morto invece in una azienda di Altopascio in provincia di Lucca. Presentato a Firenze il rapporto tecnico preparato dal professor Filippo Celata dell'Università La Sapienza di Roma per misurare le conseguenze dell'overtourism e la dimensione del fenomeno degli affitti brevi, e i risultati sono davvero impressionanti. Mentre oggi si vota in consiglio la nuova delibera del comune per limitare il fenomeno anche fuori dal centro storico. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
La notizia è che a Firenze, in centro, su 3 affitti, ben 2 sono affitti brevi. Fuori dal centro UNESCO va solo un po' meglio, ma la situazione è in crescita impetuosa. I dati emergono dalla relazione tecnica del professor Filippo Celata della Sapienza di Roma, che ha fatto così una fotografia dell'overtourismo a Firenze e delle sue conseguenze. Punto di partenza della delibera che limita i nuovi Airbnb oggi al voto. I numeri fanno impressione: nel centro gli appartamenti in affitto breve rappresentano il 190% di quelli affittati ai residenti, con punte del 473% nella zona delle coste e del 281% nel quadrilatero d'oro. Tra il Duomo e Piazza della Signoria ci sono quasi 3 Airbnb ogni appartamento affittato ad una famiglia. Fuori dal centro, su 3 case in affitto, una è per i turisti. In ogni caso, i nuovi blocchi decisi dal comune di Firenze riguardano il 44% delle abitazioni. Ora però tra 2 anni scade la moratoria agli attuali gestori di Airbnb, e allora il comune potrà stabilire zona per zona soglie massime autorizzate. Già adesso ci sono molte strutture che non rispondono ai requisiti urbanistici e di abitabilità del comune, che tra 2 anni perderanno titolo a fare locazioni brevi. Ed è verosimile pensare ad una riduzione immediata: tutti gli altri dovranno richiedere l'autorizzazione, allora il comune tenterà di privilegiare i piccoli proprietari a scapito dei grandi gestori. Situazione in divenire, mentre sul voto di oggi le opposizioni in Commissione Sviluppo Economico tirano la giacchetta alla sindaca: da destra troppi vincoli e da sinistra troppo pochi, mentre si cerca di contrastare un modello di città che negli ultimi anni ha espulso residenti, studenti, lavoratori e famiglie.
La politica è il patto per Arezzo, è la proposta rivolta agli elettori in vista del ballottaggio in programma 6-7 giugno, che sarà presentato da Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco della coalizione progressista ad Arezzo. L'appuntamento è per le ore 15 presso il punto elettorale in piazza San Michele. Il prossimo turno delle elezioni ci ha consegnato un dato politico e matematico inequivocabile: la maggioranza assoluta degli aretini, ovvero il 56%, ha votato contro la continuità, bocciando la destra che ha governato male in questi anni, chiedendo una svolta per la nostra città, ha detto Ceccarelli. C'è una maggioranza di cittadini che ci chiede ad alta voce di cambiare rotta, e per questo appunto presentiamo alla città il patto per Arezzo. Non un accordo di vertice, ma una proposta programmatica aperta, chiara, concreta, per dare, dice Ceccarelli, un governo forte, stabile e innovativo a questa comunità. Intanto Matteo Biffoni, sapete, è stato eletto sindaco a Prato e si appresta al terzo mandato non consecutivo dopo la parentesi da consigliere regionale. Molti i temi trattati nel corso di un'intervista andata in onda questa mattina sulle nostre frequenze, che trovate in versione integrale anche video su controradio.it. Il breve estratto che vi facciamo sentire riguarda la necessità di generare un dialogo politico ed amministrativo con Firenze e Pistoia, cercando di federare gli sforzi all'interno di una grande area metropolitana anche dopo la vittoria del campo largo a Pistoia. Sentiamo su questo Matteo Biffoni cosa ci ha raccontato.
Li ho già sentiti entrambi, sia Giovanni Capecchi che ovviamente Sara Funaro, e a tempi ho sentito Damiano Sporzi, perché posso, Andrea Tagliaferri è un amico a Campi. Nel senso, l'idea è questa, ritorniamo a praticare, di un grande di una grande area metropolitana che dialoga, si confronta, prende decisioni concordate, è secondo me, ma no, cioè, vitale, o lo fai o sei tutto, o siamo tutti quanti più fragili. E penso davvero che a partire ovviamente insomma, dai prossimi mesi si possa riniziare quella buona pratica, secondo me, di confronto costante con la Piana Fiorentina, la Piana Pistoiese, Pistoia stessa e soprattutto Firenze.
Claudio Belgiorno, intanto, alla guida della lista civica che ha raccolto il terzo posto alle elezioni comunali di Prato dopo le due coalizioni centro-sinistra e centrodestra, sceglie di attaccare il suo ex partito, Fratelli d'Italia. Una conferenza stampa ha infatti puntato il dito contro la sua ex casa politica, addossando la responsabilità al capogruppo in consiglio regionale, Chiara Laporta. Sentiamo Belgiorno, intervistato da Giorgio Bernardini.
Bisogna analizzare un po' i dati. Centrodestra sotto il 30% penso sia uno dei risultati peggiori degli ultimi 15 anni. Però non bisogna dare la colpa ai partiti o ai candidati che comunque hanno fatto una campagna elettorale, sono stati eletti e gli faccio i complimenti. Bisogna dire chi è stata la vera responsabile della disfatta del centrodestra, e ha un nome e cognome, si chiama Chiara Laporta. Ci tengo a dirlo perché racconterò davvero anche in diretta sui social come è andata la scelta del candidato sindaco e come siamo arrivati a un candidato imposto da Roma a 7 giorni dalla chiusura delle liste.
Si è sentito tradito da Chiara Laporta nel momento in cui c'è stata la vicenda di Cocci?
Ma devo dire tradito con una persona che non ho mai avuto un grande rapporto, no, perché dico che politicamente ha sbagliato tutto, e questo è il fatto. Quindi politicamente ha sbagliato tutto, gli altri non hanno il coraggio di dirlo. Io spero che sarò il primo oggi a dirlo pubblicamente, che gli altri di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, che si stanno lamentando con tutti, che mi stanno chiamando, domani fanno lo stesso. Devono dire alla città perché il centrodestra ha perso, perché il centrodestra si è ritrovato in queste condizioni, perché in un partito serio parte una riflessione politica, ma quando ci sono delle responsabilità politiche di questi fallimenti, qualcuno, ahimè, deve prendere e dare delle dimissioni.
Ancora cronaca, un autotreno che trasportava prodotti destinati alla ristorazione è uscito di strada andando ad impattare contro una casa, distruggendo un annesso e coinvolgendo un deposito di GPL interrato presente in l'area. Accaduto a notte scorsa nella corsia sud della strada statale Aurelia a Dorbetello, in provincia di Grosseto. Sul posto sono intervenute le squadre vigili del fuoco, ferito l'autista che i pompieri hanno provveduto ad estrarre dal mezzo, affidando alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Allerta caldo a Firenze. Dopo il codice arancione di ieri, per oggi confermato il livello 3, ovvero il codice rosso, per l'ondata di calore che sta interessando il capoluogo toscano, secondo il bollettino diffuso al Ministero della Salute, le alte temperature e l'afa potranno avere effetti negativi soprattutto su anziani, bambini, persone fragili, chi lavora all'aperto. Sentiamo il quadro meteorologico, che peraltro viene confermato anche dal Consorzio LAMMA, come ci ha raccontato Gianni Messeri.
Sì, abbiamo questo vasto campo di alta pressione che sta determinando da alcuni giorni tempo stabile e temperature veramente molto molto elevate per il periodo. Oggi, con la giornata di oggi, qualcosina comincia a cambiare, ancora alta pressione ma con infiltrazioni di aria più fresca in quota che stanno determinando un aumento dell'instabilità. Durante la notte e primo mattino ci sono avuti dei rovesci locali sulla provincia di Arezzo e Siena, e questa instabilità rimane anche in queste ore perché altri rovesci sono in formazione, per esempio sulla provincia di Pistoia, proprio mentre vi sto parlando. Nel corso della mattinata questa instabilità dovrebbe tendere ad ridursi per poi tornare ad esaltarsi durante il pomeriggio, quando ci attendiamo nuovamente dei rovesci temporaleschi di breve durata nelle zone interne, in particolare nelle zone montuose della regione. La situazione può andare migliorando naturalmente in serata, quando il cielo si farà per lo più sereno, poco nuvoloso. Le temperature, dicevamo, in calo, in contenuto calo, ci attendiamo temperature fino a 32 gradi che nonostante la diminuzione restano comunque ben al di sopra delle medie di questo periodo. Per quanto riguarda la giornata di domani, poche le variazioni, si replica quanto si è previsto per la giornata di oggi.
Si chiama Università al Bivio, agente di pace o ingranaggio di guerra, una riflessione sulla militarizzazione e leva obbligatoria e riarmo, l'incontro che si svolgerà oggi a Firenze a partire dalle 14 all'Università degli Studi al Campus Morgagni con Luca Tondi di Altra Economia, Simone Virgilio, osservatore contro la militarizzazione di scuole e università, Osvaldo Costantini, la conoscenza non marcia, il collettivo Corda e Chiara Bonaiuti, Res Toscana. Sentiamo Giulia Giraudo tra le organizzatrici dell'incontro.
Oggi appunto alle 14 al centro didattico Morgagni ci sarà questa iniziativa che titola Università al Bivio, agenti di pace e ingranaggio di guerra. Questa iniziativa è pensata da Seminari per la Palestina, che è un gruppo composito di ricercatori, docenti, studenti, personale tecnico amministrativo che si è mobilitato nei mesi precedenti intorno alla questione della Palestina e oggi continua a mobilitarsi interrogandosi su quelli che sono i mutamenti e le trasformazioni dell'università. Al centro della giornata qui c'è una domanda molto chiara, cioè qual è il ruolo dell'università in questo contesto di guerra, di riarmo, di genocidio e di militarizzazione, e quindi qual è anche il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori dell'università in questo contesto. Quello che facciamo durante questa giornata è sostanzialmente un tavolo in cui si confronteranno diverse realtà del territorio, ma anche realtà che vengono da altri luoghi, come per esempio il collettivo Corda, che è molto attivo all'interno dell'Università di Padova e in questi mesi ha denunciato i rapporti tra l'università e Israele, con un report molto interessante che oggi verrà un po' raccontato. Durante l'iniziativa ci sarà l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, che è un osservatorio che lavora su varie tematiche e oggi ci farà un po' il punto su quello che è il tema della leva. Ci sarà Luca Rondi di Altra Economia, e anche lui un giornalista che si occupa di queste tematiche, la Bonaiuti dell'IRES, e anche lei è una ricercatrice che si occupa del tema del riarmo e della militarizzazione. E verrà anche un po' approfondita la campagna che è nata da tempo, sul cui nome della campagna è La conoscenza non marcia.
Gianni Schicchi di Giacomo Puccini con Opera Camion 2026, un progetto del Maggio Musicale Fiorentino promosso dalla Fondazione CR Firenze, che vedrà l'opera lirica in piazza, gratuita per tutti. 7 appuntamenti che toccano Firenze, in due occasioni Poscandicci, Pontassieve, Empoli, Montevarchi e Grosseto, dal 27 giugno al 7 luglio 2026. Oggi la presentazione con Bernabò Bocca, presidente della Fondazione CR Firenze, sovrintendente Carlo Fuertes.
Venerdì sera avremo Numa Crew con Nancy a suonare qui da noi nella serra insonorizzata, una seratona con la Numa che sarà però introdotta anche da altri eventi. Mi piace ricordare il laboratorio per bambini di Fiorentiner, la Kinder Disco by Bosconi sempre per bambini, quindi laboratori, iniziative anzitutto per le famiglie, per il quartiere.
Allora, no, questo è il festone del Lumen, che aprirà la stagione del Lumen per l'appunto, venerdì, sabato, domenica e lunedì, venerdì dal venerdì 29 maggio al lunedì 1 giugno, ma insomma lo sentiremo dopo. Ora sentiamo invece Opera Camion Maggio.
Abbiamo deciso quest'anno di dare un contributo extra di oltre 330.000 euro volto proprio a finalizzare questa iniziativa, l'iniziativa di portare la musica nelle piazze, ma soprattutto le piazze verso la musica, cioè avvicinare la cittadinanza e i giovani a un mondo della cultura, inteso in questo caso come musica, che noi riteniamo che la cultura possa risolvere molti problemi.
Portiamo l'opera dove l'opera non c'è. Questa credo che sia una cosa veramente molto importante, perché molti cittadini ovviamente della regione per diversi motivi non riescono a venire a teatro, quindi si perdono questa grande possibilità, questa grande esperienza che dà veramente emozione e felicità, e quindi noi abbiamo pensato di portare l'opera nelle piazze a titolo gratuito per tutti i cittadini, e sarà una vera opera con orchestra, con i cantanti che cantano dal vivo, con le scene, con i costumi, e animerà tutta la piazza. Sarà una vera cosa artistica, la trattiamo e la tratteremo esattamente come qualsiasi opera si fa in teatro, quindi non sarà una cosa divulgativa, e anche il camion diventerà parte di questo straordinario racconto. Abbiamo scelto Gianni Schicchi, che ovviamente è l'opera toscana per eccellenza.
Quattro giorni, dicevamo, di eventi realizzati con il patrocinio del Comune di Firenze danno il via alla stagione 2026 del Lumen fino al lunedì 1 giugno. Musica, laboratorio e intrattenimento per l'opening del polo culturale che sorge vicino al parco del Mensola. Peraltro, venerdì e sabato attiva anche un servizio di navetta gratuita in collaborazione con AT Autolinee Toscane, che è mobility partner ufficiale di Lumen. Sentiamo Alessandro Bezzi, segretario dell'APS Ikeciwa Civole, concessionario dello spazio Lumen in via del Guarlone.
Venerdì sera avremo Numa Crew con Ensi a suonare qui da noi nella serra insonorizzata, una seratona con la Numa che sarà però introdotta anche da altri eventi. Mi piace ricordare il laboratorio per bambini di Fiorentiner, la Kinder Disco by Bosconi sempre per bambini, quindi laboratori, iniziative anzitutto per le famiglie, per il quartiere. Sabato avremo Solo per Voice in concerto, poi una dimostrazione del circo Pass Pass e dalle 22 Fiati Sprecati, Tonino 3000 e Ascico Sarabamba a suonare. E domenica, come piace ricordare, il laboratorio di arte terapia, il DJ set di Mirko Roppolo e la nuova Beat Orchestra, per diciamo anche spaziare un attimino, mentre lunedì avremo vari DJ set, fra cui Mimmi Cante Funk, fino al live di Tommy Agnello e di Corda. E come detto, la programmazione musicale è solo parte di quello che stiamo provando a fare. Ci interessa molto lavorare su quello che è lo spessore culturale di questo spazio, quindi parlare anche di approfondimenti. Dalla prossima settimana già faremo dei talk su come evolve la città, su quello che vorremmo fare in questo spazio, cercando di convergere attivamente le persone anche nella costruzione di significato di uno spazio che magari noi abbiamo lanciato, ma che vorremmo rilanciasse tutta la comunità nei prossimi anni.
Del Lumen si parla molto, no? Ha fatto irruzione sulla scena fiorentina da poco, ma il nome è bello solido oramai. Come ti spieghi il successo, l'attenzione che sta riscuotendo la vostra proposta?
Io credo che il Lumen abbia intercettato un bisogno diffuso, il bisogno di generazioni diverse di trovarsi in uno spazio comune. Abbiamo visto, viviamo un'epoca dove comunque siamo sempre più soli, non ci sono spazi di socializzazione, non ci sono spazi di espressione, soprattutto per le giovani generazioni, e banalmente facciamo tutti fatica a immaginare dei luoghi dove incontrarci. E noi, io credo che il successo di Lumen sia perché risponde a questo bisogno diffuso, tutto qua, ecco.
Allora, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana, poi le abbiamo già sentite in precedenza con Gianni Messere dell'AMMA. Il cielo oggi in prevalenza poco parzialmente nuvoloso, con locali addensamenti legati a instabilità presenti sin dal mattino, possibilità di locali rovesci o brevi temporali, venti deboli moderati variabili, mari poco mossi, le temperature in calo nelle aree interessate dalle nubi e dalle precipitazioni, le massime invece in lieve aumento lungo la costa. È davvero tutto, grazie alla regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, il City Light, poi Giovanni Giobarbasso, Stato Brado con voi fino alle 16, quando arriva l'ottima Giustina Terenzi con Bravo Chi Ascolta, e 18.45 la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guerino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.